La consulenza.
Buon pomeriggio da Antonio Bolzani e benvenuti alla consulenza. Dai sensi di colpa in un rapporto di coppia, un rapporto sentimentale, ne abbiamo parlato ieri, alla riabilitazione geriatrica. E questo il tema di oggi, è un tema d'attualità, quello odierno, considerato il crescente invecchiamento della popolazione. Vi sono in effetti sempre più anziani, persone sempre più vecchie e più fragili, della terza e della quarta età, che pongono al sistema sanitario delle crescenti richieste di continuità di cura e di integrazione tra la componente acuta, riabilitativa e socio-assistenziale. La riabilitazione geriatrica diventa perciò sempre più importante all'interno del sistema di cure, un sistema trasversale che tocca vari ambiti, dalla riabilitazione neurologica a quella muscoloscheletrica, dalla riabilitazione cardiologica a quella polmonare. Quando gli anziani dunque necessitano di cure e di riabilitazione in strutture adeguate. Ne parliamo con il dottor Alessandro Levorato, che è medico capo alla clinica di riabilitazione di Novaggio ed esperto in riabilitazione geriatrica. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
E buongiorno anche alla signora Alessia Iametti, assistente sociale. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, il tema dell'anziano o il tema degli anziani è un tema, dottor Levorato, molto ricorrente anche ai microfoni della RSI. Si parla spesso e volentieri di anziani, si parla spesso e volentieri anche di anziani che sono o che diventano dei pazienti. L'anziano paziente com'è?
La frequenza del parlare di anziani è dovuta, come dicevamo, alla realtà. E penso sia forse importante dirlo subito, l'anzianità non è una malattia. Non vorrei dire banalità, ma penso che è importante precisare questo. L'anziano è un termine relativamente ampio e flessibile, ma quando noi come medici ci occupiamo di pazienti anziani, in realtà ci occupiamo di pazienti fragili, quindi il criterio per parlare di paziente anziano è la fragilità, cioè una serie di vulnerabilità che si sommano rendendo la persona suscettibile a una perdita di autonomia più o meno importante.
Oggi il sistema sanitario della Svizzera italiana, ma il sistema sanitario svizzero più in generale, è un sistema comunque che garantisce agli anziani delle cure comunque credo buone e molto buone. Insomma, l'anziano oggi è sorretto e aiutato nella stragrande maggioranza dei casi.
Sì. Sì, penso che dal punto di vista delle strutture non possiamo veramente lamentarci, abbiamo il necessario e talvolta anche di più. La questione è proprio un po' dell'indirizzare la persona giusta al posto giusto dove la presa a carico sia adeguata.
Ecco, e affinché la presa a carico dell'anziano da riabilitare possa tradursi poi in risultati concreti e apprezzabili nel lungo termine, questa medicina riabilitativa, che come detto costituisce il tema odierno, la medicina riabilitativa è diventata oramai un punto di riferimento per una popolazione che, raggiunta una certa età, necessita di personale medico specialista e specializzato in geriatria e anche di strutture adeguate. Alessia Iametti è una giovane assistente sociale che si occupa anche di anziani.
Esattamente, sì, alla clinica riabilitativa di Novaggio ci occupiamo in parte di persone anziane e in parte di persone un pochettino meno anziane.
E il suo rapporto con gli anziani com'è? E soprattutto cosa implica?
Allora, diciamo che il nostro intervento è basato sul bisogno, quindi su un bisogno che ci viene segnalato da parte del personale curante, quindi la maggior parte dei casi si tratta del medico, e poi cerchiamo di accompagnare il paziente e i familiari in quello che è il passaggio dalla struttura, quindi dall'ambito clinico, all'ambiente di vita nel momento in cui il potenziale c'è ancora, o altrimenti verso un collocamento in una struttura, ad esempio sociosanitaria.
E gli anziani da voi che cosa vi chiedono, che cosa vogliono, che cosa desiderano, che cosa cercano?
Allora, diciamo che i bisogni sono tanti e sono diversi, quindi le situazioni possono essere simili ma sono sempre uniche. c'è il bisogno di avere un aiuto in casa legato alla parte domestica, ci sono bisogni più infermieristici, ci sono bisogni dove la persona si trova a casa da sola, ha bisogno di essere agganciata, ad esempio nel caso della mancanza di una rete familiare primaria solida, a degli altri servizi come possono essere gli assistenti sociali sul territorio.
Ecco, tutto questo da un punto di vista organizzativo, Alessia Ametti, e lo abbiamo detto, siete organizzati, c'è una rete che funziona ed è ben delineata nel territorio, sul territorio, insomma, si sa cosa c'è e dove si può andare, però poi c'è tutto un aspetto emotivo, empatico, e questo quanto gioca?
Questo è fondamentale nella relazione con le persone, quindi anche con la persona anziana. Bisogna avere la capacità di ascoltare la persona, di ascoltare i suoi bisogni, di ascoltare il suo sistema familiare. E questo vuol dire immergersi in situazioni di vita, a volte più fragili, a volte meno fragili, che chiaramente coinvolgono anche l'emotività della persona. Bisogna però poi sapere anche porre dei limiti e delle distanze per poter intervenire in maniera professionale.
Quando gli anziani necessitano di cure e di riabilitazione in strutture adeguate, il tema credo che si presta a molte domande. Abbiamo due specialisti in studio, siete anziani, non siete anziani, avete magari degli anziani che sono in cura, volete sapere qualcosa in più, volete fare delle domande, volete fare anche delle considerazioni su quanto stanno dicendo i nostri ospiti. Allora, per intervenire...
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Dottor Levorato, lei è esperto in riabilitazione geriatrica, è geriatra quindi, e quindi ha a che fare con gli anziani. L'anziano è suo paziente quando lo vede oppure prima che paziente è persona?
Buona domanda. Probabilmente le due cose vanno in parallelo, perché in ambito professionale, intendo,
in ambito professionale,
sono chiamato a fare il medico, quindi parto dalla definizione che l'anziano che ho di fronte è un paziente, e direi nel modo di fare che definisce la geriatria, la presa a carico è globale, multidimensionale, quindi comunque c'è l'approccio alla persona che è anche paziente, e la conoscenza viene fatta d'amblè su vari piani della persona, quindi sul piano del suo funzionamento, ma anche sul piano della sua modalità di mettersi in relazione, anche del suo vissuto emozionale, della sua sfera sociale, eccetera. Quindi l'approccio è globale.
Globale, trasversale. Poi è ovvio, quando si è in presenza di un anziano, probabilmente un geriatra guarda subito se le facoltà cognitive, le facoltà intellettuali sono ancora buone. Perché inevitabilmente poi ci si pone con una persona e quindi si deve relazionare, ci si deve rapportare, e lì voi sicuramente riuscite a capire, o dovreste capire.
Cerchiamo di capire, sì, certo, il funzionamento del paziente è globale, quindi dobbiamo capire quanto e come funziona la sua capacità mentale,
Ecco, forse preciso meglio la mia domanda, sì. Dottor Levorato, questa componente è la più importante quando vedete un paziente per la prima volta?
Non direi la più importante, è sicuramente molto importante, ma anche il fatto che un paziente stia in piedi con un equilibrio sufficiente è molto importante, quindi non potrei dire che la capacità cognitiva sono più importanti di altre. Sicuramente un funzionamento cognitivo intatto favorisce tutto, questo è vero, però i problemi delle persone, adesso facevo l'esempio dell'equilibrio perché uno dei problemi
maggiori
proprio di impatto clinico quotidiano eccetera sono le cadute, no? Quindi ci sono le varie dimensioni che vanno considerate in parallelo, e a seconda delle, diciamo, dei punti di fragilità si studia, si pianifica il tipo di intervento terapeutico.
Poi torniamo sugli interventi e soprattutto sui metodi e sui sistemi di riabilitazione. Intanto ascoltiamo Renato. Buongiorno Renato.
Buongiorno, grazie per la trasmissione. Dobbiamo dire una cosa, io non sono un psicologo, ma dico ormai è chiaro che le persone oggi sono egoiste, pensano proprio a se stessi, e purtroppo quando si viene vecchi, che io sono vecchio, ho 73 anni, e è chiaro che si è più attaccato alla vita, meno che vedo che gli anziani sono sempre più attaccati alla vita, e io dico sempre una cosa, dico ma perché dobbiamo dar fastidio agli altri? Lasciamo la vita andare come va, perché adesso vedo, io sono vecchio, ho i miei acciacchi eccetera, ma io non vorrei che persone devono venire tutti i giorni a pulirmi, a lavarmi e fare qui, fare là. Lasciamo la vita andare come va. Perché io che sono vecchio, posso dirlo perché sono vecchio, ho 73 anni, ma dico, se il momento che arriva, il momento che a un certo momento, perché devo andare a dar fastidio alle persone e creare anche oltretutto spese? Capisco che c'è un'associazione o delle associazioni che guadagnano per quello, ma a un certo momento io dico, ma se è arrivato il mio momento, perché devo star lì con un ictus magari, eccetera, farmi lavare, farmi mettere a posto tutti i giorni, eccetera? Lasciamo andare le cose come vanno.
Renato, lei ha detto, mi sente?
Sì.
Lei ha detto che è vecchio, ma lei si rende conto che tanti suoi coetanei o magari persone anche maggiori di età rispetto a lei non si sentono vecchie? Non è un po' soggettivo il fatto di sentirsi vecchio o meno?
Senta una cosa, lei è giovanissimo, arrivi alla mia età, poi vedrà cosa vuol dire, perché quando si comincia a dover far fastidio, fare le scale, far qui, farla, lei è giovanissimo, ma quando si arriva lì, guarda che la cosa cambia, la cosa cambia. Io ho 73 anni, mi accorgo, perché quando devo fare una cosa, adesso appunto ci sono anche gli esami per andare in macchina, e a un certo momento quando si è vecchi, accettiamo la realtà.
Va bene.
No, il fatto è quello che mi preoccupa è che non si vorrebbe accanirsi troppo alla vita, a seconda che se uno sta bene, conosco gente di 90 anni che stanno bene, ma quelli che non stanno bene, perché devono star lì alla mattina, avere l'assistenza sociale, poi il mezzogiorno, poi ancora la sera, farsi lavare, farsi pulire, eccetera, eccetera? È quello che dico, no, ti lasciamo andare le cose come vanno.
Va bene, grazie Renato, buona
grazie
giornata.
Arrivederci.
Buongiorno.
Arrivederci.
Dottor Levorato, beh, qui il tema è vastissimo. Sì. C'è il diritto da parte di tutti di essere curati e assistiti. Poi è chiaro, ognuno prende le cose come meglio pensa e come meglio crede. Il nostro ascoltatore a 73 anni ci dice, ma io mi sento già vecchio.
La questione che molti si pongono, come l'ascoltatore che è appena intervenuto, è assolutamente rilevante, perché ci sono effettivamente molte tematiche che si sovrappongono. Il motivo anche per cui all'inizio dicevo che la vecchiaia non è una malattia è un po' anche per questo. No? Innanzitutto credo sia importante differenziare quello che sono le malattie. Per esempio parlava di fatica a fare le scale, quindi sarebbe interessante rifare un punto sulla situazione cardiocircolatoria, per esempio, o polmonare. Come dire, andare a valutare e cercare di trattare i problemi uno per uno. Quando tutti i problemi sono più o meno stabilizzati, si può discutere un po' di come uno si mette di fronte alla vita. Poi è vero che ognuno ha la sua visione delle cose, della vita, della morte, della qualità di vita, e quindi le scelte non sono necessariamente standardizzate. Ricordo.
Ecco, ma se fosse suo paziente, Renato, lei cosa gli direbbe, dottor Levorato?
Appunto, comincerei a esaminarlo, ascoltargli il cuore, i polmoni, eccetera.
Ma prima ancora di esaminarlo, comunque ha detto tante cose. Renato.
Sì, sì,
non vale la pena partire da un'altra via, un po' più empatica, un po' più emotiva?
Mi mette
in difficoltà.
No, non mi mette in difficoltà, ma è appunto per quello che si parla di approccio globale. Cioè, non è possibile fare un discorso di questo genere, che è un discorso esistenziale, quindi globale, senza analizzare le varie componenti. Quindi dovrei sedermi di fronte al paziente e guardandolo negli occhi, allora lì sì, potrei fare un discorso empatico in prima linea, bisogna guardarsi in faccia, questo è sicuro.
Chiaro, che, la radio, mi rendo conto che è difficile. Sì, però capire... il nostro Renato ha detto, ma io mi sento vecchio e quindi non vale la pena. Lei gli direbbe, no dai, vale la pena.
Capire perché, no? Cos'è che lo disturba? Il discorso del fastidio delle spese è abbastanza impressionante, perché lo si ritrova non così di rado, no?
Il fatto di essere a carico.
Sì. E, in generale, le persone che hanno paura di o non vogliono sentirsi a carico di altri sono persone che sarebbero prontissime a prendersi carico di altri, no?
Quindi, questo è interessante.
Sì, non,
lui aiuterebbe Renato, però non vuole essere di peso alla società.
Io non posso immaginare di sì. Comunque, le persone con cui ho potuto discutere più approfonditamente di queste questioni erano persone che hanno, certi addirittura, che hanno passato una vita a aiutare gli altri e di buon grado. E c'è questa non reciprocità che andrebbe discussa individualmente, insomma.
Alessia Iametti, invece lei cosa direbbe al nostro Renato da assistente sociale?
Io penso
di primo acchito, sentendolo al telefono.
Penso che Renato abbia sollevato diversi temi. Uno importante, che è quello dell'accettazione della realtà in cui si trova una persona. Questo è corretto, nel senso che non sempre è facile aggiungere ad un'età dove si perde o si inizia a perdere parte della propria autonomia, cambia la propria situazione e va accettata. D'altra parte Renato è fortunato nel dire che in questo momento riesce in maniera autonoma a provvedere appunto a se stesso senza aver bisogno di supporti altri. Purtroppo ci sono delle persone che necessitano di questi supporti, è un loro diritto, lo richiedono e quindi vengono in tal senso organizzati. Ed è anche difficile ipotizzare, come dice Renato, che nel caso in cui una persona prenda un ictus lasci poi andare le cose così come vadano. Magari non volendolo augurare a nessuno, nel momento in cui una persona si trova in un'altra situazione di vita, poi cambia anche la visione che ha dei suoi bisogni e quindi della richiesta che può in eventualità fare a servizi o ad altre persone.
Certo, perché poi bisogna trovarsi in certe situazioni per poi dire mi comporto così, finché non ci si trova, è teoria. Allora, per intervenire in questa trasmissione sugli anziani, lo avete capito?
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Dottor Levorato, tra le tante cose che ci ha detto Renato, che gli anziani, secondo lui, sono spesso attaccati alla vita, ma legittimamente sono attaccati alla vita. E voi geriatri dovete fare in modo che restano il più possibile attaccati alla vita.
L'attaccamento alla vita è probabilmente proprio dell'essere umano. L'anziano in generale è attaccato alla vita come, penso, come ogni essere umano, con la differenza che non può più sottrarsi alla questione del tempo che passa, insomma, cioè quello che c'è in età, più che si avanza con l'età, più che l'aspetto, diciamo, della finitezza della vita umana diventa evidente.
E certo. No?
E l'essere attaccati alla vita è di per sé sintomo di vitalità e di
positivo,
e positivo e anche piacere nel vivere, e questo lo si ha non solo nella dimensione della propria fisicità, del corpo, della mente, ma anche delle relazioni. Quindi si insiste molto sull'importanza del coltivare le relazioni.
Ecco, concretamente, dottor Levorato, visto che parliamo di anziani che necessitano di cure di riabilitazione in strutture adeguate, oggi anche la medicina riabilitativa per quanto riguarda la geriatria, gli anziani, ha fatto passi da gigante. Gli anziani si possono recuperare tutti.
Questo è un aspetto estremamente interessante, effettivamente. Ci sono dei processi, diciamo, di decadimento, chiamiamo così, che se non vengono attaccati continuano in maniera
irreversibile.
Sì. E invece si è visto, proprio questo è il progresso della medicina, che intervenendo adeguatamente sul processo di decadimento si può bloccare, se non addirittura invertire il declino, e questo è sicuramente un elemento incoraggiante, ecco.
È un valore aggiunto. Qualcuno ci scrive però: forse l'intervento dell'ascoltatore di prima, cioè di Renato, si riferiva anche all'accanimento terapeutico. Ecco, dopo qui in tanti dicono: ma non bisogna comunque superare il confine.
Sì. Se posso dire una cosa. Prego. Su questo, perché è effettivamente il discorso collegato, esiste una coscienza che si sta sviluppando sempre di più su questa questione, e cioè sulla autonomia decisionale. Allora, si chiama direttive anticipate.
Ne abbiamo parlato.
Ecco,
che ne avete parlato. Questa consulenza con il dottor Mattia Lepori.
Sì.
Qualche settimana fa.
Sì, esatto. E, ed è abbastanza sbalorditivo vedere come pochissime persone facciano uso, cioè quando il paziente entra in clinica noi a tutti chiediamo se ha compilato un documento di direttive anticipate. Praticamente nessuno.
Pochi. No. E secondo lei? Consiglia lei come medico?
Assolutamente consiglio di porsi certe domande e discuterne con i propri cari, con gli amici. Molte persone se le sono anche poste, hanno delle idee chiare, però metterle su un foglio nero su bianco
non è facile, ne abbiamo
non
parlato,
è facile.
Perché implica comunque un aspetto sì. emotivo personale molto molto pesante, molto
assolutamente. C'è c'è uno strumento ulteriore che è la designazione del rappresentante terapeutico.
Sì.
Quindi sì.
Sappiamo tutto sulle direttive anticipate. Eventualmente, per chi non fosse informato, abbiamo una consulenza che si può riascoltare in podcast, ecco, nel nostro sito della Rete 1, la pagina delle consulenze, quindi si può andare a riascoltare tutto. Io direi di dare spazio agli ascoltatori perché ci stanno chiamando. Certo. E il tema anziani e medicina geriatrica e riabilitativa interessa. Mirna, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo fare un po' di coraggio a quel signore che si dice vecchio, 73 anni. Io ne ho 80 fra due mesi, ho rotto il femore, vado da sola a fare la terapia, sono stata curata bene all'ospedale, poi sono stata a Brissago 2 settimane e adesso mi arrangio, vado da sola, sono da sola in casa, non c'ho nessuno.
E funziona?
E funziona.
E il femore è aggiustato?
Sì.
Bene.
È l'importante.
Grazie.
Non lasciarsi andare, lottare.
Grazie.
Io sono abituata a lottare un po' nella vita, allora. Volevo solo fare un po' di coraggio a quel signore lì.
Grazie mille, signora Mirna.
Niente,
buona giornata.
Buongiorno.
Gigi, benvenuto anche a lei. Buongiorno.
Buongiorno. Sì, la signora qui, la signora Mirna, mi ha anticipato. Perché anche io volevo dire questo signore di 73 anni che si sente vecchio e un poverino. Io sono anch'io anziano, ho 80 anni, però io ho un amico che ha 84 anni, ha un tumore alla spina dorsale, deve fare la dialisi, però lui ogni giorno si reca col treno, si reca a Zurigo, lui abita a Olten, si reca a Zurigo per prendere un cappuccino, si reca a Berna per prendere i pasticcini, però lui vuol vivere e ha 84 anni ed è malato. Noi non parla mica di morire,
certo,
è una persona che vuol vivere.
È una questione molto personale, poi di attitudine, di atteggiamento, di carattere. Grazie,
ma 73
Gigi.
Anni, scusi, 73 anni non c'è mica vecchi.
Quel signore però si sente anziano, non possiamo neanche colpevolizzarlo. È la sua indole. Grazie Gigi, buona giornata.
Buongiorno.
Franco, buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno, anch'io voglio dire, io ho 84 anni, ho avuto un bellissimo cancro che è l'Hengspetakul, dal quale sono guarito. Vado in moto, vivo, tranquillo, certo, sono vecchio, faccio fatica a fare le scale, ma per l'amor del Signor, guardiamo quelli che ci sono morti davanti, che invece noi ancora ci siamo e stiamo bene. Grazie.
Grazie Franco, buona giornata. Angela, buongiorno, lei quanti anni
buongiorno.
Ha? 90?
Buongiorno.
Buongiorno. Ci
volevo
dica, Angela.
Chiedere, ho un parente che appunto ha 73 anni e sta facendo una cura da una dietologa nutrizionista e un mese solo verdura, senza proteine, senza niente, per via della gotta, acido urico, tutte queste cose. È giusto?
È giusto, dottor Levorato?
Detto così, mi verrebbe da dire, mi sembra un po' strano. In generale la cosa più consigliabile è di avere una buona relazione col proprio medico di famiglia, e questo vuol dire che c'è fiducia nel proprio medico, c'è conoscenza e di discutere delle problematiche apertamente, perché la qualsiasi prescrizione terapeutica va fatta, e anche lì mi ripeto, ma considerando tutta la persona, per cui
è difficile fare una diagnosi corretta al telefono. Grazie Angela, buona giornata.
Volevo dire, perché appunto ha fatto analisi, ma c'ha questo acido urico. Ha dato un medicamento al medico di famiglia, questo medicamento gli faceva uscire degli effetti collaterali e dunque si è rivolta alla nutrizionalista, questa qui.
Sì, ma secondo me è sempre utile, non so dottore se sei d'accordo con me, se conviene fare un secondo parere, chiedere un secondo parere.
Questa è anche una possibilità. Questa è anche una possibilità, nel senso che si può chiedere, come medici oggigiorno siamo assolutamente
aperti
a seconde opinioni, certo.
Va bene, grazie Angela, buona giornata.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora, tornando alle telefonate precedenti, avere 73 anni, sentirsi vecchi, sentirsi giovani è difficile, perché una persona a 30 anni può già sentirsi vecchia, a 40 anche, e a 100 può sentirsi giovane. Dottore, l'età è soggettiva?
No.
O è oggettiva?
L'età è oggettiva, come uno sta nella propria pelle è soggettivo.
È soggettivo.
Quindi è molto piacevole vedere che ci sono persone anziane che sono molto vitali.
Vitali. Donne sono più vitali degli uomini in generale, hanno più fiducia, hanno più sprint, hanno più voglia di vivere rispetto agli uomini che sono un po' più depressivi?
Questo non saprei proprio dirglielo, non ho mai avuto questa impressione.
Alessia Iametti?
Ma in quanto donna, però giovane, non saprei al
Ma
momento.
Ma le anziane, secondo lei, sono più ottimiste rispetto agli anziani, che sono magari più pessimisti, che vedono la vita più nera, più cupa, più tetra?
Non posso fare una statistica proprio perché ho incontrato donne anziane di un certo modo, ho incontrato uomini anziani di altro modo, quindi diventa difficile dire se è la popolazione femminile ad avere maggiori caratteristiche rispetto a vita attiva e quant'altro, o se è invece l'anziano uomo.
Non si può dire, anche perché poi dalle telefonate abbiamo sentito uomini e donne, insomma, più o meno fiduciosi o più o meno un po' meno, diciamo, fiduciosi e un po' più pessimisti. Allora, buongiorno, vorrei che si parlasse del reparto CAT di Castelrotto. Sembra che sia prossimo alla chiusura, è un vero peccato. Si tratta di un reparto prezioso per gli anziani. Non lo sa. Dottor Levorani, non conosce, quindi non possiamo rispondere a questa domanda. Andiamo avanti. Salve, un argomento che mi sta a cuore: la parola anziani non la amo, sa di muffa, di stantio. Comunque il fatto che le abitazioni sono diventate appartamenti e non più case, come erano alcuni decenni fa, la nonna o la zia o la prozia vivevano in famiglia fino alla sua partenza, ora disturba. O non si ha più tempo, o tutti lavorano e rimarrebbero da soli in casa. I nuclei familiari sono cambiati e tutta la società ne risente, secondo me. Ho avuto modo di fare uno stage in una struttura geriatrica, sono rimasta dispiaciuta da come vengono trattati. Nessuno li ascolta davvero, si deve fare tutto in fretta perché manca il personale. Una vergogna negli ultimi anni di vita essere trattati in quel modo. Lo Stato dovrebbe dare attenzione a questo fatto, dovrebbe prestare attenzione a questo fatto. Non mi dilungo, un abbraccio alle persone mature. Dottor Levorato, è molto generica questa accusa, ecco, sappiamo che ci sono le case per anziani, ce ne sono tante, dove c'è del personale che lavora tanto e bene.
Assolutamente, questo intervento mi sembra che rifletta un malessere tutto sommato legato a una condizione di realtà, e cioè che le strutture sociali cambiano, quindi è vero. La famiglia classica in cui c'era l'anziano in casa con i figli e i nipoti scompare, insomma, perché i figli si disperdono, i nipoti sono sempre di meno perché ci sono sempre meno figli, quindi
è cambiata la società. Ci sono le case per anziani, ma ci sono anche adesso le case di appartamenti per anziani, quindi con un custode sociale che gestisce diversi appartamenti dove abitano degli anziani, che sono delle vie di mezzo, ecco. Andiamo avanti con i messaggi. Salve, ho 70 anni e faccio fatica anch'io a fare le scale, non per questo mi lascio andare, mi ritengo fortunata, sono in contatto con persone giovani che hanno seri problemi e hanno bisogno di me, continuo ad interessarmi anche di cose belle. Coraggio Maria. Poi Rosa, che meraviglia questi signori, bellissima e simpatica trasmissione, grazie, vi abbraccio, grazie Rosa. Poi Eliana, mia madre di 91 anni ha dovuto subire una grandissima umiliazione, farsi aiutare nel lavarsi in un momento molto particolare, usa il computer per chiamarmi, io a 63 anni devo usare il rollatore, nei momenti no mi sento più vecchia di lei, anche se mi dico io sono solo diversamente giovane. E qui torniamo alla relatività dell'età. È d'accordo, no, chiaro, lei ha detto l'età oggettiva, è vero, ma poi come uno sente gli anni,
ma è la costellazione degli acciacchi, se posso definirla così, che dà una determinante alla qualità di vita, no? Perché ci sono persone che hanno delle sfortune che li colpiscono in età non avanzatissima, e queste li rende meno autonomi, ed è questa perdita di autonomia che fa molto soffrire.
Certo, i pesi della vita non sono gli anziani, ma altre cose. Credo che gli anziani possano aiutare molte persone con la loro esperienza e con la loro saggezza. Anzienti, l'anziano paziente com'è?
La frequenza del parlare di anziani è dovuta, come dicevamo, alla realtà. E penso sia forse importante dirlo subito, l'anzianità non è una malattia, non vorrei dire banalità, ma penso che è importante precisare questo. L'anziano, un termine relativamente ampio e flessibile, ma quando noi come medici ci occupiamo di pazienti anziani, in realtà ci occupiamo di pazienti fragili, quindi il criterio per parlare di paziente anziano è la fragilità, cioè una serie di vulnerabilità che si sommano rendendo la persona suscettibile a una perdita di autonomia più o meno importante.
Oggi il sistema sanitario della Svizzera italiana, ma il sistema sanitario svizzero più in generale, è un sistema comunque che garantisce agli anziani delle cure comunque credo buone e molto buone. Insomma, l'anziano oggi è sorretto e aiutato nella stragrande maggioranza dei casi.
Sì, sì, sì. Penso che dal punto di vista delle strutture non possiamo veramente lamentarci, abbiamo il necessario e talvolta anche di più. La questione è proprio un po' dell'indirizzare la persona giusta al posto giusto, dove la presa a carico sia adeguata.
Ecco, e affinché la presa a carico dell'anziano da riabilitare possa tradursi poi in risultati concreti e apprezzabili nel lungo termine, questa medicina riabilitativa, che come detto costituisce il tema odierno, la medicina riabilitativa è diventata oramai un punto di riferimento per una popolazione che, raggiunta una certa età, necessita di personale medico specialista e specializzato in geriatria e anche di strutture adeguate. Alessia Iametti è una giovane assistente sociale che si occupa anche di anziani.
Esattamente, sì, alla clinica riabilitativa di Novaggio ci occupiamo in parte di persone anziane e in parte di persone un pochettino meno anziane.
E il suo rapporto con gli anziani com'è? E soprattutto cosa implica?
Allora, diciamo che il nostro intervento è basato sul bisogno, quindi su un bisogno che ci viene segnalato da parte del personale curante, quindi la maggior parte dei casi si tratta del medico, e poi cerchiamo di accompagnare il paziente e i familiari in quello che è il passaggio dalla struttura, quindi dall'ambito clinico, all'ambiente di vita nel momento in cui il potenziale c'è ancora, o altrimenti verso un collocamento in una struttura, ad esempio sociosanitaria.
E gli anziani da voi che cosa vi chiedono, che cosa vogliono, che cosa desiderano, che cosa cercano?
Allora, diciamo che i bisogni sono tanti e sono diversi, quindi le situazioni possono essere simili, ma sono sempre uniche. C'è il bisogno di avere un aiuto in casa legato alla parte domestica, ci sono bisogni più infermieristici, ci sono bisogni dove la persona si trova a casa da sola, ha bisogno di essere agganciata, ad esempio nel caso della mancanza di una rete familiare primaria solida, a degli altri servizi come possono essere gli assistenti sociali sul territorio.
Ecco, tutto questo da un punto di vista organizzativo, lei se ammetti, e lo abbiamo detto, siete organizzati, c'è una rete che funziona ed è ben delineata nel territorio, sul territorio, insomma, si sa cosa c'è e dove si può andare, però poi c'è tutto un aspetto emotivo, empatico, e questo quanto gioca?
Questo è fondamentale nella relazione con le persone, quindi anche con la persona anziana. Bisogna avere la capacità di ascoltare la persona, di ascoltare i suoi bisogni, di ascoltare il suo sistema familiare. E questo vuol dire immergersi in situazioni di vita a volte più fragili, a volte meno fragili, che chiaramente coinvolgono anche l'emotività della persona. Bisogna però poi sapere anche porre dei limiti e delle distanze per poter intervenire in maniera professionale.
Quando gli anziani necessitano di cure e di riabilitazione in strutture adeguate, il tema credo che si presta a molte domande. Abbiamo due specialisti in studio, siete anziani, non siete anziani, avete magari degli anziani che sono in cura, volete sapere qualcosa in più, volete fare delle domande, volete fare anche delle considerazioni su quanto stanno dicendo i nostri ospiti. Allora, per intervenire...
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Dottor Levorato, lei è esperto in riabilitazione geriatrica, è geriatra quindi, e quindi ha a che fare con gli anziani. L'anziano è suo paziente quando lo vede oppure prima che paziente persona?
Buona domanda. Probabilmente le due cose vanno in parallelo perché... In ambito professionale, intendo,
in ambito professionale,
sono chiamato a fare il medico, quindi parto dalla definizione che l'anziano che ho di fronte è un paziente. Direi nel modo di fare che definisce la geriatria, la presa a carico è globale, multidimensionale, quindi comunque c'è l'approccio alla persona che è anche paziente, e la conoscenza viene fatta d'emblée su vari piani della persona, quindi sul piano del suo funzionamento, ma anche sul piano della sua modalità di mettersi in relazione, anche del suo vissuto emozionale, della sua sfera sociale, eccetera. Quindi l'approccio è globale,
trasversale. Poi è ovvio, quando si è in presenza di un anziano, probabilmente un geriatra guarda subito se le facoltà cognitive, le facoltà intellettuali sono ancora buone, perché inevitabilmente poi ci si pone con una persona e quindi si deve relazionare, ci si deve rapportare, e lì voi sicuramente riuscite a capire, o dovreste capire.
Cerchiamo di capire, sì, certo, il funzionamento del paziente è globale, quindi dobbiamo capire quanto e come funziona la sua capacità mentale, e
ecco, forse preciso meglio la mia domanda, sì. Dottor Levorato, questa componente è la più importante quando vedete un paziente per la prima volta?
Non direi la più importante, è sicuramente molto importante, ma anche il fatto che un paziente stia in piedi con un equilibrio sufficiente è molto importante, quindi non potrei dire che la capacità cognitiva sono più importanti di altre. Sicuramente un funzionamento cognitivo intatto favorisce tutto, questo è vero, però i problemi delle persone, adesso facevo l'esempio dell'equilibrio perché uno dei problemi
maggiori
proprio di impatto clinico quotidiano eccetera sono le cadute, no? Quindi ci sono le varie dimensioni che vanno considerate in parallelo, e a seconda dei punti di fragilità si studia, si pianifica il tipo di intervento terapeutico.
Poi torniamo sugli interventi e soprattutto sui metodi e sui sistemi di riabilitazione. Intanto ascoltiamo Renato. Buongiorno Renato.
Buongiorno, grazie per la trasmissione. Dobbiamo dire una cosa, io non sono un psicologo, ma dico, ormai è chiaro che le persone oggi sono egoiste, pensano proprio a se stessi, e purtroppo quando si viene vecchi, che io sono vecchio, ho 73 anni, e è chiaro che si è più attaccato alla vita, meno che vedo che gli anziani sono sempre più attaccati alla vita, E io dico sempre una cosa, dico, ma perché dobbiamo dar fastidio agli altri? Lasciamo la vita andare come va, perché adesso vedo, io sono vecchio, ho i miei acciacchi, eccetera, ma io non vorrei che persone devono venire tutti i giorni a pulirmi, a lavarmi e fare qui, fare là. Lasciamo la vita andare come va, perché io che sono vecchio, posso dirlo perché sono vecchio, ho 73 anni, ma dico, se il momento che arriva, il momento che a un certo momento, perché devo andare a dar fastidio alle persone e creare anche oltretutto spese? Capisco che c'è un'associazione o delle associazioni che guadagnano per quello, ma a un certo momento io dico, ma se è arrivato il mio momento, perché devo star lì con un ictus magari, eccetera, farmi lavare, farmi mettere a posto tutti i giorni, eccetera? Lasciamo andare le cose come vanno.
Renato, lei ha detto, mi sente?
Sì.
Lei ha detto che è vecchio, ma lei si rende conto che tanti suoi coetanei o magari persone anche maggiori di età rispetto a lei non si sentono vecchie? Non è un po' soggettivo il fatto di sentirsi vecchio o meno?
Senta una cosa, lei è giovanissimo, ma arrivi alla mia età, poi vedrà cosa vuol dire, perché quando si comincia a dover far fastidio, fare le scale, far qui, far là, lei è giovanissimo, ma quando si arriva lì, guarda che la cosa cambia, Io ho 73 anni, mi accorgo, perché quando devo fare una cosa, adesso appunto ci sono anche gli esami per andare in macchina, e a un certo momento quando si è vecchi, accettiamo la realtà.
Va bene.
No, il fatto è quello che mi preoccupa è che non si vorrebbe accanirsi troppo alla vita, a seconda che se uno sta bene, conosco gente di 90 anni che stanno bene, ma quelli che non stanno bene, perché devono star lì alla mattina, avere l'assistenza sociale, poi il mezzogiorno, poi ancora la sera, farsi lavare, farsi pulire, eccetera, eccetera? È quello che dico, no, ti lasciamo andare le cose come vanno.
Va bene, grazie Renato, buona
grazie
giornata.
Arrivederci.
Buongiorno.
Arrivederci.
Dottor Levorato, beh, qui il tema è vastissimo. Sì. C'è il diritto da parte di tutti di essere curati e assistiti. Poi è chiaro, ognuno prende le cose come meglio pensa e come meglio crede. Il nostro ascoltatore a 73 anni ci dice, ma io mi sento già vecchio.
È interessantissimo, perché è una...
Le chiedo di alzare un po' la voce, perché mi dice la regia che non è troppo presente al microfono, quindi almeno tutti ascoltano e sentono bene.
Non so, sì, non so se così va un po' meglio.
Alzi un po' il suo tono di voce.
La questione che molti si pongono, come l'ascoltatore che è appena intervenuto, è assolutamente rilevante, perché ci sono effettivamente molti tematiche che si sovrappongono. Il motivo anche per cui all'inizio dicevo che la vecchiaia non è una malattia è un po' anche per questo. Innanzitutto credo sia importante differenziare quello che sono le malattie. Per esempio, parlava di fatica a fare le scale, quindi sarebbe interessante rifare un punto sulla situazione cardiocircolatoria, per esempio, polmonare, andare a valutare e cercare di trattare i problemi uno per uno. Quando tutti i problemi sono più o meno stabilizzati, si può discutere un po' di come uno si mette di fronte alla vita. Poi è vero che ognuno ha la sua visione delle cose, della vita, della morte, della qualità di vita, e quindi le scelte non sono necessariamente standardizzate. Ricordo...
Ecco, ma se fosse suo paziente, Renato, lei cosa gli direbbe, dottor Levorato?
Appunto, comincerei a esaminarlo, ascoltargli il cuore, i polmoni, eccetera.
Di esaminarlo, comunque ha detto tante cose. Non vale la pena partire da un'altra via, un po' più empatica, un po' più emotiva?
Mi mette
in difficoltà.
No, non mi mette in difficoltà, ma è appunto per quello che si parla di approccio globale. Cioè, non è possibile fare un discorso di questo genere, che è un discorso esistenziale, quindi globale, senza analizzare le varie componenti. Quindi dovrei sedermi di fronte al paziente e, guardandolo negli occhi, allora lì sì, potrei fare un discorso empatico in prima linea. Bisogna guardarsi in faccia, questo è è sicuro.
Chiaro,
che
la radio mi rendo conto che è difficile. Sì. Però capire... il nostro Renato ha detto: ma io mi sento vecchio e quindi non vale la pena. Lei gli direbbe: no, dai, vale la pena.
Capire perché, no? Cos'è che lo disturba? Il discorso del fastidio delle spese è abbastanza impressionante, perché lo si ritrova non così di rado, no?
E, il fatto di essere a carico.
Sì. E, in generale, le persone che hanno paura di o non vogliono sentirsi a carico di altri sono persone che sarebbero prontissime a prendersi carico di altri. No?
Quindi, questo è interessante.
Sì, non,
lui aiuterebbe Renato, però non vuole essere di peso alla società.
Io non posso immaginare di sì. Comunque, le persone con cui ho potuto discutere più approfonditamente di queste questioni erano persone che hanno... certi addirittura che hanno passato una vita a aiutare gli altri e c'è questa non reciprocità che andrebbe discussa individualmente, insomma.
Alessia Iametti, invece lei cosa direbbe al nostro Renato da assistente sociale?
Io penso
di primo acchito, sentendolo al telefono.
Penso che Renato abbia sollevato diversi temi. Uno importante, che è quello dell'accettazione della realtà in cui si trova una persona. Questo è corretto, nel senso che non sempre è facile giungere ad un'età dove si perde o si inizia a perdere parte della propria autonomia, cambia la propria situazione e va accettata. D'altra parte Renato è fortunato nel dire che in questo momento riesce in maniera autonoma a provvedere appunto a se stesso senza aver bisogno di supporti altri. Purtroppo ci sono delle persone che necessitano di questi supporti, è un loro diritto, lo richiedono e quindi vengono in tal senso organizzati. Ed è anche difficile ipotizzare, come dice Renato, che nel caso in cui una persona prenda un ictus lasci poi andare le cose così come vadano. Magari non volendolo augurare a nessuno, nel momento in cui una persona si trova in un'altra situazione di vita, poi cambia anche la visione che ha dei suoi bisogni e quindi della richiesta che può in eventualità fare a servizi o ad altre persone.
Certo, perché poi bisogna trovarsi in certe situazioni per poi dire mi comporto così, finché non ci si trova è teoria. Allora, per intervenire in questa trasmissione sugli anziani, lo avete capito?
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Dottor Levorato, tra le tante cose che ci ha detto Renato, che gli anziani, secondo lui, sono spesso attaccati alla vita, ma legittimamente sono attaccati alla vita. E voi geriatri dovete fare in modo che restano il più possibile attaccati alla vita.
L'attaccamento alla vita è probabilmente proprio dell'essere umano. L'anziano in generale è attaccato alla vita come... penso come ogni essere umano, con la differenza che non può più sottrarsi alla questione del tempo che passa, insomma, cioè quello che c'è in età, più che si avanza con l'età, più che l'aspetto, diciamo, della finitezza della vita umana diventa evidente.
E ovvio, certo. No?
E l'essere attaccati alla vita è di per sé sintomo di vitalità e di
positivo,
quindi. Positivo e anche piacere nel vivere, e questo lo si ha non solo nella dimensione della propria fisicità, del corpo, della mente, ma anche delle relazioni. Quindi si insiste molto sull'importanza del coltivare le relazioni.
Ecco, concretamente, dottor Levorato, visto che parliamo di anziani che necessitano di cure di riabilitazione in strutture adeguate, oggi anche la medicina riabilitativa per quanto riguarda la geriatria, gli anziani, ha fatto passi da gigante. Gli anziani si possono recuperare tutti.
Questo è un aspetto estremamente interessante, effettivamente. Ci sono dei processi, diciamo, di decadimento, chiamiamo così, che se non vengono attaccati, continuano in maniera
irreversibile.
Sì. E invece si è visto proprio, questo è il progresso della medicina, che intervenendo adeguatamente sul processo di decadimento si può bloccare, se non addirittura invertire il declino, e questo è sicuramente un elemento incoraggiante, ecco.
È un valore aggiunto. Qualcuno ci scrive, però forse l'intervento dell'ascoltatore di prima, cioè di Renato, si riferiva anche all'accanimento terapeutico. Ecco, dopo qui in tanti dicono, ma non bisogna comunque superare il confine.
Sì. Se posso dire una cosa. Prego. Su questo, perché è effettivamente il discorso collegato, esiste una coscienza che si sta sviluppando sempre di più su questa questione, e cioè sulla autonomia decisionale. Allora, si chiama direttive anticipate.
Ne abbiamo parlato.
Ecco,
che ne avete parlato. Questa consulenza con il dottor Mattia Lepori.
Sì.
Qualche settimana fa.
Sì, esatto. E, ed è abbastanza sbalorditivo vedere come pochissime persone facciano uso. Cioè, quando il paziente entra in clinica, noi a tutti chiediamo se ha compilato un documento di direttive anticipate. Praticamente nessuno.
Pochi. No. Pochi. E secondo lei?
Bisogna?
Consiglia lei come medico?
Assolutamente consiglio di porsi certe domande e discuterne con i propri cari, con gli amici. Molte persone se le sono anche posti, hanno delle idee chiare, però il metterle su un foglio nero su bianco
non è facile, ne abbiamo
non
parlato,
è facile,
perché implica comunque un aspetto sì. emotivo sì. personale molto molto pesante, molto
assolutamente. C'è uno strumento ulteriore che è la designazione del rappresentante terapeutico.
Sì.
Quindi sì.
Sappiamo tutto sulle direttive anticipate. Eventualmente, per chi non fosse informato, abbiamo una consulenza che si può riascoltare in podcast, ecco, nel nostro sito della Rete 1, la pagina delle consulenze, quindi si può andare a riascoltare tutto. Io direi di dare spazio agli ascoltatori, perché ci stanno chiamando, certo. E il tema anziani e medicina geriatrica e riabilitativa interessa. Mirna, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo fare un po' di coraggio quel signore che si dice vecchio, 73 anni. Io ne ho 80 fra due mesi, ho rotto il femore, vado da sola a fare la terapia, sono stata curata bene all'ospedale, poi sono stata a Brissago 2 settimane e adesso mi arrangio, vado da sola, sono da sola in casa, non c'ho nessuno.
E funziona?
E funziona.
E il femore è aggiustato?
Sì.
Bene.
È l'importante.
Grazie.
E non lasciarsi andare, lottare.
Grazie.
Io sono abituato a lottare un po' nella vita, allora volevo solo fare un po' di coraggio quel signore lì.
Grazie mille, signora Mirna.
Niente,
buona giornata.
Buongiorno.
Gigi, benvenuto anche a lei. Buongiorno.
Buongiorno. Sì, la signora qui e signora Mirna mi ha anticipato, perché anche io volevo dire a questo signore di 73 anni che si sente vecchio, è un poverino. Io sono anch'io anziano, ho 80 anni, però io ho un amico che ha 84 anni, ha un tumore alla spina dorsale, deve fare la dialisi, però lui ogni giorno si reca col treno, si reca a Zurigo, lui abita a Olten, si reca a Zurigo per prendere un cappuccino, si reca a Berna per prendere i pasticcini, però lui vive, lui vuol vivere e ha 84 anni ed è malato. Noi non parla mica di morire,
certo,
è una persona che vuol vivere.
È una questione molto personale, poi di attitudine, di atteggiamento, di carattere. Grazie,
Gigi. Sì, ma 73
Gigi.
Anni, scusi, 73 anni non c'è mica vecchi.
Quel signore però si sente anziano, non possiamo neanche colpevolizzarlo, e la sua indole. Grazie, Gigi, buona giornata.
Buongiorno.
Franco, buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno, anch'io voglio dire, io ho 84 anni, ho avuto un bellissimo cancro che è un spettacolo, dal quale sono guarito. Vado in moto, vivo, tranquillo, certo, sono vecchio, faccio fatica a fare le scale, ma per l'amor del Signore, guardiamo quelli che ci sono morti davanti, che invece noi ancora ci siamo e stiamo bene. Grazie.
Grazie Franco, buona giornata. Angela, buongiorno, lei quanti anni
buongiorno.
Ha? 90?
Buongiorno.
Buongiorno. Ci
volevo
dica, Angela.
Chiedere, ho un parente che appunto ha 73 anni e sta facendo una cura da una dietologa nutrizionista, e un mese solo verdura, senza proteine, senza niente, per via della gotta, acido urico, tutte queste cose. È giusto?
È giusto, dottor Levorato?
Detto così, mi verrebbe da dire, mi sembra un po' strano. In generale la cosa più consigliabile è di avere una buona relazione col proprio medico di famiglia, e questo vuol dire che c'è fiducia nel proprio medico, c'è conoscenza e di discutere delle problematiche apertamente, perché qualsiasi prescrizione terapeutica va fatta, e anche lì mi ripeto, ma considerando tutta la persona, per cui
è difficile fare una diagnosi corretta al telefono. Grazie Angela, buona giornata.
Volevo dire, perché appunto ha fatto analisi, ma c'ha questo acido urico. E ha dato un medicamento al medico di famiglia, questo medicamento gli faceva uscire degli effetti collaterali e dunque si è rivolta alla nutrizionalista, questa qui.
Sì, ma secondo me è sempre utile, non so dottore se sei d'accordo con me, se conviene fare un secondo parere, chiedere un secondo parere.
Questa è anche una possibilità, nel senso che si può chiedere come medici oggigiorno siamo assolutamente
aperti
a seconde opinioni, certo.
Va bene, grazie Angela, buona giornata.
Grazie, buon pomeriggio, grazie.
Allora, tornando alle telefonate precedenti, avere 73 anni, sentirsi vecchi, sentirsi giovani è difficile, perché una persona a 30 anni può già sentirsi vecchia, a 40 anche, e a 100 può sentirsi giovane. Dottore, l'età è soggettiva?
No.
O è oggettiva?
L'età è oggettiva, come uno sta nella propria pelle è soggettivo.
È soggettivo.
Quindi... è molto piacevole vedere che ci sono persone anziane che sono molto vitali.
Vitali. Donne sono più vitali degli uomini in generale, hanno più fiducia, hanno più sprint, hanno più voglia di vivere rispetto agli uomini che sono un po' più depressivi?
Questo non saprei proprio dirglielo, non ho mai avuto questa impressione.
A lei se gli ammetti?
Ma in quanto donna, però giovane, non saprei al
momento. Ma le anziane, secondo lei, sono più ottimiste rispetto agli anziani, che sono magari più pessimisti, che vedono la vita più nera, più cupa, più tetra?
Non posso fare una statistica proprio perché ho incontrato donne anziane di un certo modo, ho incontrato uomini anziani di altro modo, quindi diventa difficile dire se è la popolazione femminile ad avere maggiori caratteristiche rispetto a vita attiva quant'altro, o se è invece l'anziano uomo.
Non si può dire, anche perché poi dalle telefonate abbiamo sentito uomini e donne, insomma, più o meno fiduciosi o più o meno un po' meno diciamo fiduciosi e un po' più pessimisti. Allora, buongiorno, vorrei che si parlasse del reparto CAT di Castelrotto. Sembra che sia prossimo alla chiusura, è un vero peccato. Si tratta di un reparto prezioso per gli anziani. Non lo sa dottor Levorani, non conosce, quindi non possiamo rispondere a questa domanda. Andiamo avanti. Salve, un argomento che mi sta a cuore: la parola anziani non la amo, sa di muffa, di stantio. Comunque il fatto che le abitazioni sono diventate appartamenti e non più case, come erano alcuni decenni fa, la nonna o la zia o la prozia vivevano in famiglia fino alla sua partenza, ora disturba. O non si ha più tempo, o tutti lavorano e rimarrebbero da soli in casa. I nuclei familiari sono cambiati e tutta la società ne risente, secondo me. Ho avuto modo di fare uno stage in una struttura geriatrica, sono rimasta dispiaciuta da come vengono trattati. Nessuno li ascolta davvero, si deve fare tutto in fretta perché manca il personale, una vergogna negli ultimi anni di vita essere trattati in quel modo. Lo Stato dovrebbe dare attenzione a questo fatto, dovrebbe prestare attenzione a questo fatto, non mi dilungo, un abbraccio alle persone mature. Dottor Levorato, è molto generica questa accusa, ecco, sappiamo che ci sono le case per anziani, ce ne sono tante, dove c'è del personale che lavora tanto e bene.
Assolutamente, questo intervento mi sembra che rifletta un malessere tutto sommato legato a una condizione di realtà, e cioè che le strutture sociali cambiano, quindi è vero. La famiglia classica in cui c'era l'anziano in casa con i figli e i nipoti scompare, insomma, perché i figli si disperdono, i nipoti sono sempre di meno perché ci sono sempre meno figli, quindi...
È cambiata la società, ci sono le case per anziani, ma ci sono anche adesso le case di appartamenti per anziani, quindi con un custode sociale che gestisce diversi appartamenti dove abitano degli anziani, che sono delle vie di mezzo, ecco. Andiamo avanti con i messaggi. Salve, ho 70 anni e faccio fatica anch'io a fare le scale, non per questo mi lascio andare, mi ritengo fortunata, sono in contatto con persone giovani che hanno seri problemi e hanno bisogno di me. Continuo ad interessarmi anche di cose belle. Coraggio Maria. Poi Rosa, che meraviglia questi signori, bellissima e simpatica trasmissione, grazie, vi abbraccio, grazie Rosa. Poi Eliana, mia madre di 91 anni ha dovuto subire una grandissima umiliazione, farsi aiutare nel lavarsi in un momento molto particolare, usa il computer per chiamarmi, io a 63 anni devo usare il rollatore, nei momenti no mi sento più vecchia di lei, anche se mi dico io sono solo diversamente giovane. E qui torniamo alla relatività dell'età. È d'accordo, no, chiaro, lei ha detto l'età oggettiva, è vero, ma poi come uno sente gli anni,
ma è la costellazione degli acciacchi, se posso definirla così, che dà una determinante alla qualità di vita, no? Perché ci sono persone che hanno delle sfortune che li colpiscono in età non avanzatissima, e queste li rende meno autonomi, ed è questa perdita di autonomia che fa molto soffrire.
Certo, i pesi della vita non sono gli anziani ma altre cose. Credo che gli anziani possano aiutare molte persone con la loro esperienza e con la loro saggezza. Altro messaggio, sì, se i figli si allontanano dai genitori è lì che una persona credo che ha difficoltà a trovare il senso di vivere. Beh, questo è un altro problema, il fatto dei figli, del rapporto figli-genitori. Poi io concordo con il 73enne Renato che vi ha appena chiamato, vi rammento comunque che c'è una bella differenza quando un uomo dice sono vecchio piuttosto che mi sento vecchio. È facile, se da vecchio non hai paura di morire. Approfitto per dire a Renato che agli ascoltatori non hanno capito niente. Io capisco Renato perfettamente. Perché deve essere lo Stato a farci anche le pantofole? Allora, Carlotta in questo caso pone una sfumatura linguistica, una sottigliezza però interessante. Allora, la differenza fra l'uomo che dice sono vecchio e mi sento vecchio. Dottor Lavorato, c'è una differenza?
Probabilmente nel filone di quello che stavamo dicendo prima, per cui se la persona vive bene nella propria pelle perché ha elaborato le capacità di compensare gli eventuali acciacchi o per X motivi, in quel senso l'età anagrafica non è determinante sulla qualità soggettiva della vita.
Allora, su Castelrotto ci scrivono ancora, lei non sa proprio niente, no?
Ma
o sì?
Diciamo che non so niente, ecco. Non ho sufficienti dati per poter discutere di questo argomento.
Torneremo nella prossima trasmissione. Sofia, buongiorno.
Buongiorno, io sono 96 anni, anziana, perché ho 96 anni, però non lo dico mai che sono anziana, perché io sento ancora la voglia di imparare, ho voglia di sapere, di conoscere, ho la curiosità dell'adolescente. E questo è importante, non lasciarsi andare. E che mi è stata maestra in questo senso la grande Levi Montalcini, che ho conosciuto, che ho seguito i suoi corsi e le sue conferenze, e che aveva detto: anziani, non dimenticate di essere anziani, siate curiosi, nel senso buono della parola, si intende, interessatevi a tutto quanto vi circonda. Io ero già così di natura, è diventato il mio slogan di vita. Perché devo dire che ogni giorno ce n'è una nuova? Adesso che a me piace l'astronomia, ho sentito che c'è un sole così potente che il suo riscaldamento dovesse riscaldare la gente terrena.
Bene,
morirebbe
Sofia,
essiccata, bruciarlo.
Grazie, lei 96 anni, eh?
Sì.
Tanti auguri, forza.
Perfetta.
Ancora tanti anni così, mi
Io
raccomando,
spero,
Sofia.
Spero, e vengo, vi do l'appuntamento per i 100 anni.
Certo,
che
ci
ho
inviti.
Tante cose da raccontare.
Facciamo una bella festa e veniamo
non
a casa
avete
sua.
Non neanche vissuto.
Verrò a intervistarla. Grazie Sofia, buona giornata.
Altrettanto,
devo andare un po'
grazie.
Veloce perché siamo quasi in chiusura. Guido, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io ho la fortuna di aver solo 75 anni. Tutte le mattine quando mi sveglio mi chiedo: ma è vero o non è vero? Vorrei dire al caro Renato di essere più positivo, di cercare di prendere le cose valide della vita buone, vedrà che tutto migliora.
Grazie Guido, buona giornata. Maria, buongiorno, benvenuta anche a lei.
Buongiorno, benché Buongiorno. Senta, io ho 74 anni e vado ancora a lavorare perché sono appena arrivata. Con ciò, guardi, poi un po' lei, io non mi sento gli anni che ho.
Bene, ecco. Tanti auguri. Niente, avanti così.
Io vi saluto tutti.
Tanti
e
saluti.
Auguri.
Auguri. Auguri, Maria. Allora, amo mia madre, leggo altri messaggi. Ora 82enne, diventa sempre più egoista, mi tratta da bambina. E se non fai subito quello che ti chiede, sono scontri e litigi. Tutto ciò mi fa male. Come reagire? Grazie. Altro messaggio. Buongiorno, vorrei tanto sapere cosa intendeva il signore di prima. Lasciamo andare le cose come sono. Non è perché si è vecchi. Non è perché si è vecchi che non si deve essere curati. Tutti siamo attaccati alla vita, anche da anziani o molto anziani, altrimenti non dobbiamo neanche curarci da giovani. Beh, effettivamente Trudy non ha tutti i torti. Poi Gabriele, secondo me sarebbe auspicabile seguire gli anziani direttamente a domicilio, lavorando di più sull'aspetto umano psicologico dove necessita. Il fatto di sentirsi anziani a volte lo concretizza anticipatamente, forse sottolinea la solitudine che è il vero dramma al giorno d'oggi. Dottor Alessandro Levorato, che cosa dire agli anziani come incoraggiamento? In chiusura.
Ho l'impressione che molti anziani non abbiano bisogno di essere incoraggiati. Mi pare che ci sia molto spirito di attività e di imparare, di crescere. Ed è vero, si constata regolarmente come le persone anche molto anziane hanno, come dice la signora, ogni giorno imparano qualcosa, fino all'ultimo c'è da imparare. Sicuramente va sottolineata l'importanza delle relazioni, delle reti sociali, dell'amicizia, del dialogo. Il non isolarsi, questo aiuta tanto, e dal punto di vista direi funzionale ci sono parecchi supporti che possono essere messi in atto oggigiorno, sempre di più, sempre anche terapie sempre meglio tollerate e sempre meno
invasive.
Quindi direi che ci sono molti motivi per guardare avanti con fiducia.
Bene, lo abbiamo sentito anche dal nostro pubblico, che per la maggior parte dei casi di coloro che hanno scritto o chiamato, è stato un pubblico che comunque guarda con fiducia alla vita. Grazie mille al dottor Alessandro Levorato, medico capo alla clinica di riabilitazione di Novaggio ed esperto in riabilitazione geriatrica. Grazie mille anche all'assistente sociale Alessia Iametti. Domani parleremo di pompieri, di come si diventa pompieri e soprattutto di in cosa consiste il mestiere del pompiere, un mestiere di grande utilità. A domani, buona continuazione di ascolto sulla Rete 1, ovviamente con Roberto Rizzato. Buona giornata e mi raccomando, siateci sempre tutti i giorni alle 13. A domani.